Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network. Oggi siamo senza titoli perché oggi la notizia è questa. Da Gaza a Tel Aviv le persone oggi sono scese in strada, in piazza per festeggiare il raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco nella striscia. In questi minuti si riunirà a breve il governo israeliano dopo la riunione del gabinetto di sicurezza per ratificare l'accordo e poi tra 24 ore entrerà ufficialmente in vigore il cessate il fuoco. Dopodiché ci sarà una finestra di 72 ore in cui Hamas dovrà consegnare tutti gli ostaggi, mentre l'esercito israeliano dovrà ritirarsi dietro ad una striscia concordata che lascerà sostanzialmente all'esercito israeliano il controllo di circa il 53% della striscia. Questo è quanto prevede la prima fase del piano in 20 punti di Trump. Le incognite sono ancora molte, ma per la prima volta da mesi la speranza di un cessate il fuoco sembra davvero concretizzarsi. E se per le famiglie degli ostaggi questo significa soprattutto rivedere i propri cari, per la striscia di Gaza significa tornare a respirare. Noi abbiamo chiesto a Fatima, un'insegnante gazawa sfollata nel centro della striscia, come si sente.
I don't know. We are happy and still we are still worried. We don't have this feel of...
Non so, siamo felici ma anche preoccupati. Non abbiamo ancora questo sentimento di sicurezza. Dopo due anni duri siamo ancora spaventati. Non crediamo che sia la fine. Io spero davvero che sia la fine, che ci sia un vero, reale cessate il fuoco. Ma qui siamo ancora molto insicuri, confusi, felici ma preoccupati. Preoccupati che magari dopo che avranno indietro i loro prigionieri entreranno a Gaza di nuovo. Ma grazie a Dio, ora vogliamo ridere, vogliamo piangere, vogliamo fare un sacco di cose.
They will enter Gaza again. Still we are afraid, wallah. But alhamdulillah, I don't know. We want to laugh, we want to cry, we want to do many things. But we are still afraid. I will be honest with you. It's complex.
Ma abbiamo ancora paura, voglio essere sincera. È complicato, davvero complicato. Non riesco a credere che sia davvero finita. Quello che abbiamo affrontato è inimmaginabile e forse ora avremo il tempo di capire, avremo il tempo per sentirci tristi, per affrontare quello che abbiamo perso. Fino ad ora non abbiamo avuto il tempo per piangere i nostri cari. Io ho perso decine di parenti e decine di amici.
Sad for what we lost, for our beloved people who we lost. For me, I lost many of my relatives, tens of them, and tens of my friends.
Mi ha raggiunto in studio Shawki Senussi. Shawki, buonasera.
Buonasera Martina. Il 19 gennaio scorso, era una domenica, mentre Gaza si apprestava a vivere le prime ore della tregua, il corrispondente del Jazeera, Anas Sharif, e i suoi colleghi si tolsero gli elmetti e i giubbotti. La foto di gruppo, diventata virale, esprimeva gioia e speranza. Anas fu ucciso il 10 agosto scorso. Questa mattina chi ha sostituito Anas, la giornalista Noor Abu Rokba, ha ripetuto lo stesso gesto. Noor, che significa luce, ha reso omaggio ai colleghi che hanno realizzato la più lunga copertura giornalistica continuativa per documentare il genocidio e gli stati d'animo della popolazione. Un momento toccante in una giornata speciale. E a proposito di stati d'animo, oggi sui social e sui network arabi la gioia dei Gazawi era incontenibile, commovente, anche se sono i primi a sapere che la tregua potrebbe saltare ad ogni momento e se tutto va bene in futuro dovranno convivere con le devastazioni, i lutti e i traumi subiti. Ma domani è un altro giorno, perché durante questi due anni di genocidio la popolazione civile ha sognato questo giorno e il miracolo del cessate il fuoco, il giorno più bello nei ricordi di chi ha vissuto in un paese in guerra. I palestinesi hanno diritto alla felicità, come ogni popolo, è il messaggio che Gaza, la resiliente, ha mandato oggi al mondo intero.
Grazie, grazie Shawki. E intanto migliaia di israeliani si stanno riversando spontaneamente nella piazza degli ostaggi di Tel Aviv. La gente ha visitato la piazza per tutto il giorno, nonostante non ci fossero state grandi manifestazioni programmate o appelli ufficiali da parte delle famiglie degli ostaggi. Donald Trump in una conferenza stampa poco fa ha detto che gli ostaggi verranno rilasciati lunedì o martedì. Quella delle loro famiglie è senza dubbio l'altra grande gioia di oggi. Sentiamo Valeria Schroeter.
Tutti stanno tornando a casa. L'annuncio del cessate il fuoco e del vicino rilascio degli ostaggi è stato accolto con entusiasmo in Israele. Le persone sono scese in strada per festeggiare e i familiari degli ostaggi si sono abbracciati fra urla e lacrime.
We're so happy to hear that the hostages are coming back. This is the joy that we are waiting for.
Era la gioia che stavamo aspettando, dice una donna israeliana assistendo alle celebrazioni. Questa notte a Tel Aviv le persone si sono riunite nella cosiddetta Piazza degli Ostaggi. Ha questo nome dal 7 ottobre 2023 e in questi due anni è stata luogo di raduni e proteste che chiedevano proprio il rilascio degli ostaggi. Un maxischermo è sempre acceso, con il numero di giorni, ore e minuti trascorsi dal 7 ottobre. Era illuminato anche ieri sera, segnava 732 giorni. I nostri Matan stanno tornando, ha gridato Anat Angrest, la madre dell'ostaggio Matan Angrest, insieme a Einav Zaungaker, madre di Matan Zaungaker. Accanto a loro c'era anche Michael Ilutz, il padre di Gui, 26enne morto poco dopo il 7 ottobre 2023. «Mettiamo i vivi al primo posto», ha dichiarato Ilutz nella piazza degli ostaggi. «Prima di tutto riuniremo gli ostaggi e le loro famiglie. Poi, quando verranno restituiti anche i cadaveri, piangeremo anche le nostre perdite personali». Alcune famiglie invece si trovavano negli Stati Uniti al momento dell'annuncio del cessate il fuoco. Hanno parlato al telefono con Donald Trump, che ha promesso che i loro cari saranno tutti a casa entro lunedì 13 ottobre.
E adesso con il nostro diario dalla West Bank, dei fotoreporter dell'agenzia Prospect Samuele Pellecchia, Francesco Giusti e Pietro Masturzo, andiamo a Gerusalemme per sentire come è stata accolta lì la notizia.
Questa mattina, visto il possibile accordo tra Israele e Hamas, abbiamo deciso di sospendere per un giorno il nostro lavoro sui fotografi e di provare a chiedere alle persone di Gerusalemme che cosa ne pensassero di questo accordo. Questa mattina siamo stati a Gerusalemme Ovest, la parte ebraica della città, e queste sono alcune delle voci che abbiamo registrato. Un ragazzo ci dice che gli israeliani e anche i palestinesi sono d'accordo con questo accordo, perché forse porterà la pace, spera. Un altro signore ci dice che spera che questa volta sia finita. È troppo per tutti. Non ci crederò finché non avverrà, ma la cosa migliore è la pace. Un insegnante ci racconta che nella Bibbia si parla di un re di nome Koesh, che aiuta gli ebrei a tornare nel loro paese, proprio come sta facendo Trump. Insomma, la storia ritorna. Poi ci siamo mossi verso Gerusalemme Est, la parte palestinese, e siamo entrati nella città vecchia. Qua abbiamo percorso le strade, abbiamo domandato alle persone che cosa pensassero del deal, dell'accordo. Oggi le strade sono gremite sia di musulmani che di ebrei. Anche qui abbiamo provato a domandare quale fosse la percezione rispetto a questo accordo. Una volta giunti al tunnel che porta all'ingresso della moschea di Al-Aqsa, ci siamo trovati davanti a una scena alquanto particolare. Infatti questo è uno degli ingressi principali alla spianata delle moschee e la comunità musulmana la usa il venerdì. Eppure oggi il tunnel è diviso in due, con una transenna centrale. A destra possono entrare i musulmani, mentre a sinistra c'è un gruppo numeroso di ebrei che canta, suona e prega. La scena è durata alcune ore e ad un certo punto hanno bloccato anche l'ingresso ai musulmani. I pochi negozianti che hanno tenuto aperto il loro negozio all'interno del tunnel non parlano, non vogliono dichiarare nulla e dicono di avere paura, ma qualcuno decide di parlare e di dirci che cosa pensa dell'accordo.
So in my opinion, because of what happened before,
è un ragazzo e ci chiede di non mostrare il suo volto perché questo potrebbe creargli dei problemi. Spero che funzioni, non come l'altra volta. Secondo me, se l'autorità palestinese sarà al potere, penso possa essere un buon accordo per noi, che alla fine vogliono la calma e la pace in quell'area. Alla fine la sensazione che ci ha dato tutta la giornata e tutte le risposte che abbiamo ricevuto è che tutti tirano un sospiro di sollievo. Ci sono dubbi rispetto alla possibilità che questo accordo possa funzionare, ma tutti incrociano le dita.
It's good, good. The deal is good.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Pomeriggio sono arrivati in Israele l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, il genero del presidente Trump ed ex consigliere per il Medio Oriente, artefici insieme ai mediatori di Qatar, Egitto e Turchia dell'accordo, mentre Trump, che dovrebbe andare in Israele domenica, durante la conferenza stampa che citavamo poco fa, ha detto che proverà ad andare in Egitto per partecipare alla firma ufficiale dell'accordo di pace. Il ruolo di Trump e della Casa Bianca è stato cruciale. Mi ha raggiunta in studio Roberto Festa. Roberto, buonasera. Intanto, come è arrivato Trump a questo accordo?
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. L'accordo è il risultato di diversi elementi che Donald Trump è riuscito a utilizzare per spingere le parti in conflitto all'accordo. Da un lato c'è stata l'evidente difficoltà di Hamas a proseguire nella guerra. Grazie alle pressioni di Qatar, Egitto, Turchia, Hamas alla fine ha capitolato. Bisogna appunto vedere poi cosa intende fare il gruppo palestinese, se accetterà di uscire di scena politicamente e militarmente. Per il momento comunque un passo è stato fatto. È comunque vero che la vera operazione personale politica Trump l'ha fatta nei confronti di Benjamin Netanyahu. Netanyahu ha, dal suo punto di vista, collezionato una serie di risultati importanti. È riuscito a distruggere buona parte della struttura militare e politica di Hamas, è riuscito a tenere insieme la sua coalizione. Netanyahu però ha anche superato una serie di linee rosse che alla fine lo hanno indebolito. Il massacro a Gaza ha isolato, come non mai Israele, un sentimento di onnipotenza. Ha portato poi il governo israeliano a intraprendere azioni discutibili, controproducenti, per esempio l'attacco in Qatar o il progetto di occupare militarmente Gaza. Netanyahu probabilmente pensava di poter contare sull'appoggio incondizionato di Trump, non è stato così. Trump ha bisogno degli Stati Arabi, del Qatar, dell'Arabia Saudita, dell'Egitto. L'amministrazione americana non avrebbe mai seguito Netanyahu dove Netanyahu e la destra israeliana volevano alla fine arrivare, cioè all'espulsione dei palestinesi. A rendere più fragile la posizione di Netanyahu c'è poi stata anche la questione degli ostaggi, importantissima per gli israeliani. Alla fine il primo ministro israeliano si è appunto trovato più debole, isolato. Trump ha approfittato di questa debolezza, di questo isolamento, per portare Israele all'intesa.
E adesso Trump come potrà beneficiare di questo accordo raggiunto?
Ma allora, va detto una cosa Martina, nell'intesa concordata in queste ore ci sono diverse questioni ancora aperte: la tempistica del ritiro israeliano, la disponibilità appunto di Hamas a deporre le armi. Per questo sono andati in Medio Oriente, come accennavi tu, Kushner e Witkoff. Per questo l'annuncio del viaggio di Trump in Egitto e in Israele per suggellare l'accordo tarda ad arrivare. Le autorità americane vogliono evitare che Trump atterri nell'area mentre la guerra riprende. Il successo diplomatico in quel caso si trasformerebbe in ridicolo. Detto questo, è però indubbio che l'accordo su Gaza è molto importante per Trump. Sarebbe, se effettivamente implementato, il primo vero successo diplomatico della sua presidenza, un successo che ne rafforza l'autorità a livello internazionale e conferma una cosa che lui, che non è esattamente un maestro di modestia, ha sempre detto di se stesso, cioè di essere capace di portare a casa accordi importanti. Questo, tra l'altro, consolida la sua posizione anche all'interno degli Stati Uniti, proprio nel momento in cui c'è un accordo importante da raggiungere, quello con i democratici per la fine del shutdown.
Grazie Roberto.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E l'accordo raggiunto oggi, pur con tutte le sue criticità che avremo tempo poi di analizzare nei prossimi giorni, è comunque qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile da raggiungere. Ma allora, che cosa è cambiato? Che cosa ha spinto perché si arrivasse a questo giorno? Sentiamo Emanuele Valenti.
Fino a pochi giorni fa questo primo accordo tra Israele e Hamas sembrava impossibile. Poi velocemente, in meno di 2 settimane, le variabili hanno iniziato a convergere. E salvo colpi di scena, per un periodo che ancora non conosciamo, a Gaza ci sarà una tregua. Se vogliamo essere più ottimisti, un cessate il fuoco. Sul fronte diplomatico, per quello che sappiamo oggi, il fattore più determinante è stato il coinvolgimento diretto di Donald Trump. Il presidente americano ha voluto a tutti i costi questo accordo e ha messo in campo tutto quello che poteva. La pressione su Netanyahu, quella su Hamas e anche il coinvolgimento dei paesi arabi. La dinamica più importante è stata probabilmente la pressione su Netanyahu. In questi mesi la Casa Bianca ha cambiato la sua posizione su Gaza, dalla Gaza Riviera alla fine della guerra. Netanyahu ha dovuto in qualche modo adeguarsi, anche perché gli Stati Uniti sono sì il più importante alleato di Israele, ma al momento sono anche l'ultimo. Da un certo punto di vista è come se Netanyahu avesse tirato troppo la corda e Trump lo avesse dovuto richiamare, diciamo così, all'ordine. La svolta, il bombardamento israeliano su Doha, in Qatar, il mese scorso, raid con il quale gli israeliani volevano colpire la leadership di Hamas e i suoi negoziatori. Ma il Qatar è il principale alleato di Washington nella regione e l'alleanza va ben oltre il Medio Oriente. E poi a Doha l'impero economico della famiglia Trump ha anche solidi punti di appoggio. Le pressioni di Trump su Netanyahu, anche se la Casa Bianca non lo ammetterà mai, sono anche il risultato del riconoscimento dello Stato palestinese da parte di diversi paesi europei, gli altri storici alleati di Israele. Abbiamo detto più volte un gesto simbolico, ma che in qualche modo ha creato un clima nel quale è stato più naturale, anche più semplice, anche per gli Stati Uniti, spingere per la fine della guerra. Non il fattore più pesante, ovviamente, ma sicuramente ha giocato un ruolo. Sul campo non possiamo poi certo dimenticare l'indebolimento di Hamas. Al momento nessuno ne conosce l'entità, ma dopo 2 anni di attacchi israeliani, il gruppo palestinese è sicuramente decimato, con una capacità militare limitata. Hamas cercherà di sopravvivere politicamente e il suo disarmo sarà uno dei nodi che potrebbero far saltare le successive fasi del negoziato. Ma in questo momento la sua debolezza ha costretto la leadership ad accettare l'accordo, soprattutto ad accettare il rilascio di tutti gli ostaggi, la sua arma più importante contro Israele. Il negoziato di questi giorni ha poi visto un impegno notevole da parte dei paesi arabi e della Turchia, che hanno accompagnato Hamas verso questa decisione. Da capire, visto la loro passata strumentalizzazione della causa palestinese, se continueranno ad avere un ruolo importante e positivo anche nell'immediato futuro. In Israele, infine, ha sicuramente pesato la posizione dei vertici militari e di una parte dell'apparato statale, anche dei servizi, contrari alla guerra a oltranza di Netanyahu. Anche qui da capire se la loro si consoliderà come la posizione dominante quando bisognerà prendere decisioni politiche ancora più importanti.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo così questa lunga pagina medio orientale. Prima di salutarci, altre due notizie. Prima andiamo in Afghanistan. Oggi è iniziato a Torino il Festival della Missione, che durerà fino a domenica. Il titolo del festival è Dove il mondo si incontra. Ci saranno diversi ospiti da tutto il mondo, da Haiti alla Palestina, dal Myanmar al Perù, fino appunto all'Afghanistan. E quindi noi idealmente andiamo lì, perché tra gli ospiti ci sarà anche la giornalista afghana Zahra Joya e Valeria Schroeter l'ha intervistata.
Taliban, they have very devastating leverage on the life of young generation.
I talebani hanno un'influenza devastante sulla vita delle generazioni afghane, specialmente per le donne. Quando i talebani hanno preso il potere per la prima volta nel 1996, io ero una bambina. Desideravo tanto andare a scuola, ma non potevo perché ero femmina. Allora ho iniziato a travestirmi da ragazzo e così sono riuscita a studiare per qualche anno. Poi, con la caduta del regime nel 2001, le porte delle scuole si sono aperte anche per noi. Ho continuato il percorso scolastico, sono andata all'università e sono diventata una giornalista.
I finished my school, I went to university and I worked as a journalist.
Nel 2020 hai fondato Rukshana Media, un'agenzia stampa formata da sole giornaliste.
I did, yes. I established Rukshana Media in 2020.
Sì, esatto. Nel 2020 ho fondato Rukshana Media perché sentivo che era necessario per le donne dell'Afghanistan. È una piattaforma pensata perché le donne possano raccontare la propria storia senza interruzioni, paura o intermediari. Con le leggi imposte dai talebani è vietata persino la voce delle donne. Per questo, per me e le mie colleghe di Rukshana Media, è fondamentale mantenere viva la voce delle donne per informare il mondo su cosa sta succedendo nel nostro paese. Non abbiamo più bisogno di uomini che ci dicano che cosa è giusto e che cosa è sbagliato per noi.
Ora invece vivi a Londra e gestisci la tua agenzia stampa da lì, giusto?
Sì, purtroppo dopo la seconda caduta di Kabul nel 2021, quando i talebani hanno ripreso il potere, io e molti altri colleghi abbiamo dovuto lasciare il paese per la nostra sicurezza. Quindi ora mi trovo a Londra e ho la fortuna di poter lavorare con un gruppo di giornaliste che ancora vivono in Afghanistan. Sono molto coraggiose, le ammiro. Lavorano in segreto con dei nomi falsi e raccolgono informazioni correndo molti rischi. Le mie colleghe sono giornaliste, stanno facendo il loro lavoro. Per i talebani, però, questo è un crimine.
From the Taliban point of view, it is a crime.
Come descriveresti la vita delle donne in Afghanistan?
È un paese in cui per la prima volta nel mondo è stato stabilito un regime di apartheid di genere. L'Afghanistan per le donne è come una prigione a cielo aperto. Abbiamo meno diritti e abbiamo perso anche il diritto di esistere. Secondo la legge non dovremmo nemmeno uscire di casa. Non possiamo studiare, non possiamo uscire per una boccata d'aria. Come fanno le persone a dire che va tutto bene, che l'Afghanistan ora è sicuro e pacifico? Dal punto di vista delle donne è un paese pericolosissimo e un ambiente totalmente misogino. Per questo, quando sento le persone dire che in Afghanistan c'è la pace, specialmente quando sono gli uomini a dirlo, vorrei rispondere: stai zitto perché non sei una donna. Non puoi nemmeno immaginare il dolore che stiamo provando.
Just shut up, you know, because you are not a woman. You cannot feel the pain that the women have.
In chiusura andiamo in Spagna, dove il nuovo Papa ha avviato un processo di riabilitazione dell'Opus Dei, che era invece stato fortemente ridimensionato da Papa Francesco. Prima però di sentire Giulio Maria Piantadosi, una buona serata a tutti e a tutte da Martina Stefanoni.
La Spagna è un buon posto per capire dove va la Chiesa globale. Il cattolicesimo è nettamente conservatore, politicamente allineato alla destra. Benedetto XVI aveva visitato la Spagna 3 volte e l'aveva scelta come sede della Giornata Mondiale della Gioventù. Francesco non ci ha mai messo piede, anzi ha fatto di tutto per decapitare gli elementi più reazionari della Conferenza Episcopale Spagnola, senza però riuscirci. Ora, nel processo di restaurazione iniziato da Leone XIV, la Spagna torna di nuovo ad essere saldamente in mano dei conservatori. Iniziando dal nunzio apostolico, cioè dall'ambasciatore della Santa Sede, dove è stato nominato l'italiano Pietro Pioppo, che il quotidiano Il País definisce il controverso segretario personale di Angelo Sodano, il numero 2 di Giovanni Paolo II. Sempre secondo la stampa spagnola, Pioppo non godeva del favore di Papa Francesco, che lo aveva spedito in Indonesia dopo essere stato prelato dello IOR negli anni in cui sono venuti fuori gli scandali della Banca Vaticana. La sua nomina è stata fatta il 22 aprile. Francesco era morto un giorno prima e Leone XIV ci ha messo 5 mesi per confermarlo. Un segnale che forse neanche il nuovo Papa era troppo convinto, ma tant'è, presto si insedierà a Madrid. Ma ad essere salvato in extremis da Leone XIV ci sarebbe anche l'Opus Dei, la congregazione caduta in disgrazia negli anni di Francesco e che ora sembra vedere nel nuovo Papa una figura più benevola. E questo contrariamente alle aspettative, perché sono state proprio le congregazioni storiche come gli agostiniani da cui proviene Papa Leone i settori che hanno espresso le critiche più dure contro l'Opus Dei. Francesco aveva messo il centro spirituale dell'Opus, il santuario di Torre Ciudad, sotto il controllo del vescovo della diocesi di Barbastro in Aragona, obbligando anche l'Opus Dei alla restituzione di alcune reliquie di cui era venuto in possesso durante il franchismo. Ma dopo l'elezione di Leone XIV, il braccio di ferro sul santuario di Torre Ciudad ha preso una piega in attesa. Se Francesco aveva ridimensionato l'Opus eliminando i suoi privilegi, obbligandolo a riscrivere il suo statuto e a passare sotto il controllo del dicastero del clero, dopo mesi di mediazione ora sembra prevalere una soluzione intermedia molto più favorevole per l'Opus Dei, che manterrebbe il controllo sul santuario di Torre Ciudad e limiterebbe il potere del vescovo alla scelta del responsabile in una rosa di 3 nomi proposta proprio dall'Opus. Ma non c'è solo la questione spirituale. Quasi 200.000 pellegrini visitano il santuario dell'Opus ogni anno, generando un impatto economico di oltre 50 milioni di euro, un bottino che fa gola alla diocesi. La nuova postura del Vaticano ha scandalizzato il vescovo Pérez Pueyo, che aveva un rapporto diretto con Francesco, ma che Leone non ha mai voluto ricevere. Dall'altare Pueyo ha denunciato intrighi mafiosi e minacciato le dimissioni in caso fosse costretto ad accettare un accordo favorevole all'Opus e ha ricordato come Francesco gli aveva detto di non mollare. E al Vaticano ha risposto con una contromossa, chiedendo che la sede dell'Opus venga eretta a santuario internazionale, passando così sotto il controllo diretto della Santa Sede. La diocesi rinuncerebbe così ai benefici economici, ma lascerebbe al Vaticano la grana di farsi carico della revisione dei conti della prelatura più ricca e più controversa della Chiesa Cattolica.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.